Grazie Padre di tutto quello che hai messo nella nostra vita, anche se siamo così pieni, Signore, continua a definire quello che tu dici nella nostra vita oggi, così che possiamo veramente mettere in pratica quello che ci hai dato questa settimana nel nome di Gesù. Che quello spirito di rivelazione sia su di noi questa mattina, non solo ascoltare parole, ma che succeda qualcosa dentro di noi, nel nome potente di Gesù Cristo. Amen. Guardiamo a Genesi 22, versetto 3. Presto al mattino Abramo si è alzato e ha messo la sella al suo asino. Presto al mattino Abramo si è alzato e ha messo la sella sul suo asino. È tanto che non predico su questo passo. È veramente un tipo speciale Abramo. È il padre della fede. In molti modi è un pioniere della fede. Abramo aveva questa capacità incredibile di avere un rapporto con Dio, sentire quello che Dio diceva. Un uomo in anticipo ai tempi, come anche Davide, che sembravano avere una rivelazione neotestamentaria, non del loro tempo. E Abramo era così. Che carattere! Aveva dovuto credere a Dio per la promessa di un figlio. E tutti noi abbiamo ricevuto promesse da Dio. E sappiamo come è quando non si avverano subito, ma sappiamo che se Dio lo dice, allora sarà così. E Abramo ha dovuto aspettare 25 anni dal momento in cui la nascita di Isacco è stato promesso e poi il momento della nascita. Il figlio della promessa era nato, è cresciuto, è educato da Abramo e Sara, e potete immaginarvi come Abramo poteva amare e coccolare questo figlio della promessa. Quest'anno qualcuno è venuto incinta con un pancione, perché l'anno scorso qui abbiamo pregato per la sterilità, insomma, contro la sterilità. E sono belli questi miracoli. Avete bisogno di questo tipo di miracolo, state attenti oggi. Così Abramo aveva la reputazione di ottenere l'eredità di Dio per fede attraverso la pazienza. Questa è la parte più difficile, attraverso la pazienza. Non è molto, non sappiamo quanti anni avesse Isacco al tempo di questo episodio. Abramo sempre più vecchio, ma certamente non era un bambino piccolo durante questo episodio. Capitolo 20. Vediamo che un po' dopo Dio ha provato Abramo. Quanti sanno che Dio ci prova? Quello che prova è la nostra fede. La prova della nostra fede dimostra che è fede reale. Se non sopporta la prova, non è reale. Quindi Dio dice ad Abramo, quando leggo questo, quando leggo la Bibbia, mi metto proprio nella situazione reale, cioè mi immagino proprio la situazione reale. Immagino questo giorno in cui Abramo sta pregando e Dio dice a Abramo, eccomi, che bello, una parola dal Signore, un'altra promessa. E Dio dice, prendi il tuo unico figlio Isacco che tu ami e vai nella regione di Moria e sacrificalo là come offerta bruciata su un monte che... Se ricevi una parola così al mattino mentre preghi, dici via da me Satana. Ma Abramo non sapeva di tutto questo, conosceva la voce di Dio. La stessa voce gli aveva detto di lasciare la sua casa e partire per la terra promessa. È la stessa voce che aveva annunciato la nascita di Isacco. Conosceva quella voce. Adesso la scrittura non dice se ha avuto una discussione con Dio sull'argomento. Ma la scrittura dice solo che molto presto, la mattina dopo, Abramo si alza e mette la sella sul suo asino. Questa è la volontà di Dio. Niente dibattito, niente discussione. Lo farò. Abramo era un uomo notevole, perché ci sono voluti 3 giorni prima di arrivare nella regione di Monte Moria, che più tardi doveva essere il luogo di un altro sacrificio. Ma lui ha ricevuto questa parola. Vi immaginate? Io amo Clive. Come reagirei io se Dio mi dicesse fai questo viaggio di 3 giorni con lui e poi sacrificalo? Cosa avrà passato la mente? Quanti pensieri avranno passato la mente di Abramo? Quante volte ha avuto la tentazione di tornare a casa? Di sostituire con un'altra parola di Dio quel comando. Ma ha fatto questo viaggio e ha preso con sé 2 servi. Hanno tagliato la legna per il sacrificio. Poi ha visto il luogo in lontananza e ha detto ai servi, rimanete qui con l'asino mentre io e il ragazzo andiamo su. Vi immaginate questa scena? Devono portare su il legname. Ecco, Isacco porta la maggior parte della legna per il suo sacrificio. Forse pensavo che era un po' strano, ma la chiave alla fede di Abramo è in quello che ha detto ai servitori. Cosa era nell'aspettativa di Abramo? Quando noi adoriamo Dio, farò il sacrificio. Ma ha detto ai suoi servi: noi faremo il sacrificio e poi noi torneremo. Era lui era pronto per affrontare tutto, ma nel Nuovo Testamento ci viene spiegato che Abramo ha ragionato che se tutte le promesse che Dio gli aveva dato devono essere compiute per mezzo della discendenza di Isacco, se io uccido Isacco, Dio dovrà risuscitarlo. Quindi anche se io lo sacrificherò, noi ritorneremo dopo il sacrificio. Questa è fede. Potete vedere come mai lui è il padre della nostra fede. Così Isacco ha preso il legname, ha caricato Isacco con il legname e i due sono andati su per la montagna e Isacco ha chiesto: abbiamo il fuoco e il legname, ma dov'è la pecora? E Abramo ha detto: Dio stesso provvederà l'agnello. E i due vanno sul monte. Sul monte Abramo ha edificato l'altare e ha legato suo figlio sull'altare. Isacco era già un ragazzo adulto, altrimenti non poteva portare tanto legname per una pira così. E Abramo lo mette. Io ho un grande rispetto per Isacco, perché se Isacco ha lasciato fare, non poteva mica farlo se Isacco non era d'accordo. Quindi Isacco aveva fiducia in Abramo, era d'accordo in quello che Abramo faceva in obbedienza a Dio. Poi Abramo ha steso la mano per uccidere il figlio. C'è Isacco steso, legato, e qui c'è il coltello. E Isacco non ha gli occhi coperti, cioè. Ma l'angelo del Signore grida quanti di voi sono riconoscenti agli angeli? Ah sì, Abramo era. Ha detto: Abramo, Abramo, eccomi. Ecco, sempre la risposta pronta: eccomi qua. Cosa? Non sapeva se l'angelo avrebbe detto: fallo, fallo. Ma non è stato così. Non toccare il ragazzo, non fargli del male. Adesso so che tu temi Dio, perché non hai trattenuto il tuo figlio da me, l'unico figlio. Vi faccio una domanda. Avete veramente timore di Dio? Perché Dio provava la fede di Abramo per vedere se veramente temeva Dio, se era pronto per mettere la parola di Dio al di sopra e davanti a tutto nella sua vita, se era veramente sottomesso alla volontà di Dio, non importa cosa costasse. La sua obbedienza veniva provata, perché il timore di Dio si vede nell'obbedienza del popolo di Dio verso Dio. È una storia incredibile. È ancora più incredibile a causa della croce, perché Dio Padre ha preso suo figlio sullo stesso monte, ma questa volta non ha salvato suo figlio, non l'ha salvato come ha salvato il figlio di Abramo. Il padre ha guardato mentre inchiodavano suo figlio sulla croce, e Gesù, come Isacco, è andato sul monte portando il legno di sua volontà. E Gesù sapeva, mentre andava su per quel monte, che non ci sarebbe stato l'angelo che evitava il sacrificio, non come con Isacco. Lui doveva veramente farcela fino alla fine. Dio ha parlato molto nella nostra vita e in questa settimana, ha incoraggiato la nostra fede in tanti modi, ma sappiamo che quando ritorniamo nelle nostre chiese, nelle nostre città, una cosa è sicura, non solo per i leader che sono venuti qui davanti, ma per tutti noi: la nostra fede sarà provata. Ognuno di noi sarà messo alla prova per vedere se quelle cose che Dio ci ha parlato qui, quello che ha messo nella nostra vita in questa settimana, saranno adesso messe in pratica nella nostra vita. Lo scopo di Dio non è che questo convegno sia un bel ricordo finché non arriva il convegno dell'anno prossimo. Questo è vero che ci sarà un altro convegno bello, ma quello che glorifica Dio è il frutto che portate tra i due convegni. E quello che amo nella scrittura è questa frase, che presto al mattino dopo Abramo si è alzato e ha preparato l'asino, ha preso il primo passo necessario per obbedire a quello che Dio gli aveva detto. Ci devono essere dei passi pratici che dobbiamo prendere subito dopo essere usciti da questo convegno. Tutti questi leader hanno detto che tipo di chiesa volevano sviluppare, ed è il momento adesso, tra agosto e settembre, quando l'attività ricomincia nelle chiese, quale è il primo passo che devo fare, che devo prendere per vedere l'avveramento, cioè il compimento di quello che Dio mi ha detto: non posso stare seduto ad aspettare che accada, perché non accadrà mai se non prendo i passi pratici per vedere la parola di Dio attuata. E la prova del mio timore di Dio, la prova del fatto se io veramente adoro Dio e se prendo veramente questi passi pratici, concreti. Abramo certamente pregava durante i 3 giorni di viaggio verso Monte Moria. Niente avrà successo se non preghiamo. Quindi prendiamo i passi pratici, ma prendiamo i passi pratici pregando. Non dobbiamo pregare per prima, cioè tu preghi e prendi il passo, non se devi prenderlo o no. Poi il prossimo passo, poi il prossimo passo. E ho visto nel mio ministero che l'obbedienza a Dio conviene sempre. Sei di noi hanno scoperto che l'obbedienza a Dio conviene e gli altri lo scopriranno presto. Perché quando tu obbedisci a Dio, il suo piano si avvera nella tua vita. E forse come Abramo, non sai quale sarà veramente il risultato di questi passi di fede che fai, a parte il fatto che hai una visione, perché hai anche un senso pratico. E Abramo aveva senso pratico. Se Dio ha detto che attraverso la discendenza di Isacco le sue promesse si avvereranno, allora Dio lo dovrà risuscitare dopo che l'ho ucciso. Quindi è senso pratico che se tu prendi il primo passo in obbedienza alla guida dello Spirito Santo, allora la visione che Dio ti ha dato si avvererà. Questo è senso pratico, perché Dio è fedele. È senso pratico che lo Spirito Santo non ti guiderà in modo diverso se non ad attuare il piano di Dio. La sapienza è senso pratico santificato, la sapienza di Dio, senso pratico santificato. Quindi Abramo era saggio, ha preso il primo passo e poi i passi successivi. E siamo saggi se prendiamo il primo passo. Non so qual è il primo passo per voi, perché voi dovete ascoltare Dio nella vostra situazione per sapere qual è il primo passo. Ma quando avete sentito quello che Dio dice, per fede dovete prendere il primo passo e dopo vi farà vedere il passo successivo fino all'adempimento della sua promessa. Questo vale a livello personale e anche a livello della Chiesa. Comunque l'obbedienza a volte costa, ma ascoltate, costa solo alla carne. E Gesù dice che nella carne non c'è niente di buono. È la scrittura che molti cristiani non credono. Nella tua vita naturale, nella tua carne, non c'è niente di buono. Nel naturale Dio dice, non c'è niente che possa portare avanti i miei piani, solo lo Spirito Santo in te. Il mistero di come Dio opererà il suo piano nella tua vita è che Cristo in te. Ieri sera abbiamo detto che l'opera di Cristo in te, tu puoi essere come Gesù è, perché chiunque che pretende di vivere in voi deve camminare come Gesù camminò. Se tu pensi di avere eredità in Cristo, allora tu credi di essere in Cristo e la parola dice che devi camminare come Gesù camminò. È un comandamento, ma non lo puoi adempiere nel naturale. Tu puoi camminare come Gesù camminava solo confidando nello Spirito Santo come faceva Gesù. Tu puoi essere una persona che ama perché hai lo spirito di amore in te. Tu puoi vedere l'opera di potenza perché hai lo spirito di potenza in te. E Gesù ha detto, chiunque crede in me farà le stesse cose che io ho fatto e cose ancora più grandi perché io vado al Padre. Non parla di un ministero televisivo tipo Benny Hinn, ma parla del fatto che ogni cristiano ha questo dentro di sé, ha Cristo dentro di te. È importante che ci teniamo puri sessualmente, che camminiamo nella santità di vita, perché i nostri corpi sono tempi della presenza della santità di Dio. Noi lo portiamo dovunque andiamo. E qualunque piano Dio ha per te come persona o come chiesa può essere compiuto solo attraverso la vita e la potenza dello Spirito Santo. E lo Spirito Santo proclama le parole di Dio nella nostra vita, così che si possono attuare a livello personale, a livello della Chiesa. Tutto questo è meraviglioso, e tutto questo è piano di Dio, ma tu capisci che tutti questi meravigliosi piani di Dio non possono essere adempiuti se tu non metti la sella sul tuo asino. Sono sogni. Finché non ti alzi presto al mattino e metti la sella sull'asino, prendi i primi passi che devi prendere per compiere il piano di Dio. Cosa stava aspettando Abramo? Per lui doveva avvenire un miracolo. Era pronto a sacrificare suo figlio e miracolosamente l'angelo l'ha fermato. E poi miracolosamente c'era questo animale impigliato per le corna per fare il sacrificio, ma in qualche modo lui se l'aspettava, perché ha detto ai servitori che loro tutte e due sarebbero tornati. In tutti gli anni della sua vita Abramo aveva imparato a camminare a livello soprannaturale. Lui sapeva che Dio non era a livello naturale, ma soprannaturale. Sapeva che Dio andava davanti a lui per mettere già tutto in ordine. La fede è vedere. Ma tu puoi vedere per fede solo quello che Dio vede. Se tu vedi qualcosa che non viene da Dio, questa non è fede, è immaginazione.
God
Dio vuole che vediamo quello che Lui vede. Lui ama darci rivelazione, ispirazione. Ama farci vedere la sua prospettiva divina sulle nostre circostanze. E dobbiamo ricordarci è che quando Dio ci dà una promessa, non è perché Lui spera che quello che Lui dice avverrà, ma lo vede come se fosse già avvenuto. Dio abita nell'eternità. Qui c'è il passato, qui c'è il presente e qui c'è il futuro. Noi consideriamo le cose in termini di tempo, ma Dio è al di fuori del tempo, nell'eternità. Quindi Lui vede il passato, il presente e il futuro. Tutto in una volta. Quindi immaginate che questo è il momento della crocifissione. Lui poteva parlare a Davide 1000 anni prima della croce e spiegare alcuni dettagli che sarebbero successi. Tirano a sorte i suoi vestiti. E 700 anni prima della crocifissione spiega ad Isaia tutto quello che sarebbe avvenuto e anche il suo significato. E poi, durante il ministero, noi sentiamo dire: questo era per adempiere quello che era stato detto attraverso Isaia, perché Dio diceva ai profeti quello che vedeva già avvenire sulla croce. Come pensi che Giovanni possa aver avuto questa rivelazione, questa visione di cosa sarebbe successo alla fine, nell'Apocalisse, che se Dio già non lo vedesse? Dio vede già quando Gesù ritorna, quando il diavolo sarà buttato nello stagno di fuoco. E la cosa meravigliosa nella scrittura è l'importanza del leggere, dello studiare la parola di Dio, è che noi impariamo a vedere quello che Dio vede. Noi cominciamo a discernere le cose come Dio le vede, come Dio le discerne. Avete capito la lettura della parola di Dio? Quindi vedete che quando Dio ha dato l'ordine ad Abramo di sacrificare Isacco, Dio aveva già il piano in mente, lo vedeva già. Ma questo è vero anche per te. Dio ti dà una promessa e cosa fai? Allora tu stai lì seduto ad aspettare che sia vero? No, tu ti alzi e metti la sella sull'asino. Tu chiedi al Signore che passi vuoi che prenda perché sia veri quello che hai promesso. Quando Dio ha dato ad Abramo la promessa del suo figlio, Abramo doveva avere un rapporto con una moglie già vecchia. E poi questo è continuato per 25 anni prima che si adempisse la promessa. forse non era più attratto dalla bellezza di Sara, però c'era questa promessa che si doveva adempiere, quindi bisognava andare avanti. Perché Isacco non è stato concepito per miracolo, senza l'intervento umano. Si vuole esprimersi con delicatezza. Quando Dio ti dà delle promesse, Lui sa che è il compimento di queste promesse saranno il risultato di un cammino di obbedienza, che man mano che tu prendi i passi per fede, allora si adempirà la promessa. Come Abramo aveva fede che Dio adempisse la promessa, c'è preghiera perché si avveri questa promessa, ma devi prendere i passi pratici per obbedienza. Come si vive nel risveglio? È molto semplice. Tu ascolti lo Spirito Santo e fai quello che Lui dice. Quando non ascolti lo Spirito Santo sei nei guai. E quando non fai quello che hai ascoltato da Lui, sei ancora più nei guai. Ma quando fai quello che senti dallo Spirito Santo, allora Dio ti porta verso l'adempimento delle sue promesse nella tua vita. Per questo è importante che noi incontriamo Dio nell'adorazione, perché riusciamo ad ascoltare la sua voce molto più distintamente. È come se Dio volesse alzarci ad una dimensione dove riusciamo a discernere tra la voce dello Spirito Santo e la voce della nostra anima, perché il problema nella Chiesa è che c'è tanta confusione tra anima e spirito. Tante persone sentono nella loro anima e lo prendono per parola di Dio, per qualcosa che Dio dice. Quando c'è vera profezia, qualcosa di soprannaturale succede. È un dono soprannaturale. Quindi la domanda che tutti noi dobbiamo affrontare adesso è: cosa significa mettere la sella sull'asino? Ma voglio che comprendiate un'altra cosa molto chiaramente. Tutto questo processo, dal sentire la parola di Dio, la promessa di Dio, e fino all'adempimento, è un processo di gioia. Guardate Giovanni 15 un attimo. Gesù sta parlando ai suoi discepoli di un processo. Insegno sempre nella scuola biblica che Dio opera per mezzo di processi, non solo per azioni singole. La salvezza è un procedimento, è un processo. Comincia con la nuova nascita, ma è un processo di cammino. Quando le persone chiedono: puoi perdere la tua salvezza? Io dico: non ha senso questa domanda, perché non puoi perdere un processo. Giovanni 15, Gesù sta dicendo: rimanete in me e io rimango in voi. Nessun tralcio può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite. Siamo stati messi in Cristo, ma dobbiamo continuare a vivere in Lui. Dobbiamo far avverare la nostra vita in Lui. Poi dice: io sono la vite, voi siete i tralci, e se rimanete in me porterete molto frutto. È un processo. Il frutto non nasce istantaneamente, c'è un procedimento perché nasca, perché maturi. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete qualunque cosa volete. Questo è un procedimento. La tua fede e preghiera viene dal processo in cui tu credi in Cristo, tu vivi in Cristo e la sua parola vive. Questo tipo di preghiera esce da questo processo che tu vivi in Cristo e la sua parola vive in me. Non è un momento da dire adesso ho bisogno di questo da Dio. Questo è per la gloria del Padre, che voi portate molto frutto, e questo dimostra che siete miei discepoli. Poi dice questo: come il Padre ha amato me, io amo voi. Ci ha amato in tutto quello che ha fatto per noi, ma ci ha portato in un rapporto con Dio di amore, di figliolanza, e niente ci può separare da questo amore. Ma bisogna rimanere in quell'amore, e questo è un processo. Devi continuare in quell'amore. Come continui in quell'amore? Se obbedisci ai miei comandamenti, tu rimarrai nel mio amore e continuerai a vivere nel mio amore. Questo processo è un processo di obbedienza, e Gesù dice che se obbedisci ai miei comandamenti, rimani nel mio amore, e come io ho obbedito al Padre e sono rimasto nel suo amore. Dice che se non avesse obbedito non sarebbe rimasto nel suo amore. È inconcepibile questo fatto, ma Gesù doveva sottomettersi a questo processo di obbedienza al Padre ogni giorno della sua vita. Ha detto: non sono venuto a fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Parlo e faccio solo le cose che mio Padre mi dice di fare. Queste opere non sono mie, ma le opere di colui che mi ha mandato. È un processo. Una vita di obbedienza, un cammino di sottomissione, ma era una sottomissione di amore, non legalistico o per paura. Se tu mi ami, mi obbedisci. Non se mi ami, forse mi obbedisci. No, l'amore si esprime. Vivere nell'amore vuol dire che la vita vive, che la parola vive e lo Spirito vive nella nostra vita. Amen. Dice tutto questo nel versetto 11, dice: io vi ho detto questo perché abbiate la mia gioia e la gioia sia piena in voi. Noi abbiamo visto che Gesù era l'uomo di gioia più di ogni. Qui lui dice che per avere questa vita piena di gioia che lui vuole che noi abbiamo, e vedere la volontà di Dio, e che la volontà di Dio si possa attuare nella vostra vita attraverso l'obbedienza, per quello che bisogna mettere la sella subito sull'asino, subito al mattino. È bello. Io voglio affermare quello che Clive ha detto prima, che non dobbiamo essere tutti seri e sobri quando preghiamo, per esempio, per le persone. Dobbiamo essere gioiosi. Non una gioia superficiale, stupida, ma questa gioia profonda. C'è come una bolla di gioia. Quando tu fai qualcosa che piace a Dio, c'è una gioia dentro di te. Avete? Allora, se non avete mai avuto questa gioia, vuol dire che non avete mai obbedito a Dio. Quando obbedisci a Dio, gli sei piaciuto e Lui vuole che farcelo sapere e ci dà questa gioia nel nostro cuore. Se tu hai dato, per esempio, offerto, hai fatto la tua offerta con gioia, tu ricevi questa gioia. E Dio vuole dire, mi sei piaciuto, Dio dice. Questo è molto incoraggiante, quando Dio mi dice, grazie Colin, è molto incoraggiante. Naturalmente io gli rispondo sempre, non sono stato io, sei stato tu, Signore. E lui dice, lo so, ma se tu non avessi collaborato non poteva succedere, non poteva accadere se tu non avessi obbedito. Amen. Ma non è che mi metto sempre a dire, allora adesso mi ringrazio, ho fatto bene, come sono andato. Ricevo quando lo fa. Sento solo che il Signore mi dice grazie. Non pensate che sia giusto. Perché la sua parola dice che dobbiamo ringraziare in tutte le circostanze. Sapete che Dio vive secondo la sua parola? Lui non ci dice di fare qualcosa che lui non fa. Non ci dice di fare quello che non fa lui. Dice di amare perché lui è amore. Dice di credere perché lui è un Dio di fede. E Dio è riconoscente. È riconoscente a suo figlio per la sua obbedienza, e anche noi, suoi figli, quando noi obbediamo, sa quando, come disciplinarci, ma lo fa con amore. Ma il fatto è che ci sono tante cose nella vita cristiana che interagiscono. La vita cristiana è un cammino. È un cammino nella verità. Giovanni dice, mi dà grande gioia sentire che alcuni dei miei figli camminano nella verità. Da dove prende Giovanni questo? Da Gesù. Lui vedeva Gesù gioire quando i discepoli camminavano nella verità. E Giovanni vedeva che la gioia della vita di Gesù derivava dal fatto che camminava nella verità, nella fede. Lui credeva che le cose avvenivano quando lui parlava. Si cammina per fede, nell'amore, obbedienza, perché se amiamo, obbediamo nella gioia, perché quando obbediamo al Signore riceviamo gioia, pace, perché quando abbiamo questa gioia abbiamo pace, e poi porta frutto, perché Dio è glorificato in tutto quello che opera nella nostra vita per mezzo dello Spirito Santo. E Dio deve operare tutto questo in noi. Noi abbiamo tutti voi, tutti voi qui solo per una settimana. È per quello che molti di voi devono venire alla scuola biblica, perché non possiamo darvi, costruire in voi in una settimana quello che possiamo costruire in un anno. Avete sentito come gli studenti dicono di essere arricchiti non di quello che abbiamo fatto noi, ma quello che Dio ha potuto in tutto questo tempo fare in loro attraverso di noi. Dio sta parlando ad alcune persone della scuola biblica. Non abbiamo mai avuto una situazione, è la prima volta che poche persone vanno alle interviste per venire alla scuola biblica. Il nemico non vuole che le persone vengano alla scuola biblica, perché sa che effetto avrebbe questo corso biblico nella loro vita. Questo processo spaventa un po', camminare nella fede, nell'amore, nell'obbedienza, spaventa un po', ma la cosa meravigliosa è che siamo normali. A livello naturale, ma Dio opera qualcosa di soprannaturale nella nostra normalità. Ecco perché Dio odia la super spiritualità, che ha solo la spiritualità nel linguaggio ma non nel cammino. Tutto questo parlare in modo spirituale non produce niente. Molte chiese hanno di questi membri super spirituali. Dio non vuole queste persone nel suo regno. Vuole persone che glorificano Lui per mezzo del frutto che portano. Ma la cosa meravigliosa è questa. Dovremmo comprendere che tutto questo è soprannaturalmente naturale nella nostra vita, appena noi prendiamo il primo passo e mettiamo la sella sull'asino. La scrittura dice che Dio ha preparato le opere buone in cui dobbiamo camminare. Quindi io non faccio altro che procedere a prendere i passi nelle opere buone che Lui ha preparato, e vedrò l'attuazione del piano di Dio. Posso sbagliare? Io penso di sì. Molte volte mi viene in mente che forse non ho saputo fare come dovevo, ma lo sapeva già il Signore quando ci ha chiamati. Sapeva dove avremmo sbagliato. E siccome nell'eternità Lui vede l'inizio e la fine contemporaneamente, Lui poteva, già prima di chiamarci, poteva vedere già i punti dove avremmo sbagliato. I momenti di paura, di dubbio, di pigrizia, ma ci ha chiamati lo stesso, ci ha scelti lo stesso, e Lui sa che tutte queste cose negative succedono quando togliamo gli occhi da Lui e dal piano, che invece di mettere la sella sull'asino andiamo a fare qualcosa per conto nostro. Abbandoniamo quello che è il suo piano per noi. Penso che questo sia la parola. Come fate a ricordarvi tutto quello che avete? Ecco, anche se dimenticate tutto il resto, ricordatevi di alzarvi presto la mattina dopo e mettere la sella sull'asino. Cosa significa alzarsi presto al mattino? Ti alzi alle 4 a chiedere al Signore di mettere la sella sull'asino? Significa che la prima cosa, perché si è svegliato presto, perché forse non è neanche dormito, cioè si è alzato presto perché non ha dormito bene. Devo veramente fare questo, fai sul serio, non c'è un altro modo, non hai qualche altro piano, dove mi sono impicciato. E nel suo cuore lui sapeva quello che doveva fare. Una volta ho sentito una testimonianza di uno che era morto e poi risorto, e diceva che è come se fosse stato proprio, stava entrando nel cielo, nel paradiso, e poteva vedere tutte le persone che ballavano e saltavano, e Abramo era lì che ballava più di tutti gli altri. Non so come l'avesse, forse aveva una maglia con scritto sopra Abramo. Sette, Abramo, le maglie che a volte usiamo noi, mentre ballava in paradiso. Ma penso che Abramo era un uomo di gioia. E certamente Gesù era un uomo di gioia, e tutti questi uomini come Paolo, Giovanni, Pietro, tutti hanno sofferto per il regno. Ma cosa dicono queste persone? Gioite, gioite sempre, date, ringraziate in ogni circostanza. Questa è la parola di Dio. Alcuni, forse prendete qualche passo un po' con esitazione, ma man mano che camminate diventate sempre più fiduciosi, sempre più coraggiosi, ma la gioia sarà piena. Amen. Mettiamoci in piedi. Diamo un ringraziamento a Dio. Adesso chiudiamo gli occhi. Chiedete al Signore, mostrami cosa significa mettere la sella sul mio asino. I primi passi che devo prendere per mettere in pratica, applicare nella mia vita tutto quello che tu hai detto in questa settimana. Così che non vado a casa solo con i miei appunti, ma con un cuore pieno di verità, una vita piena di Spirito Santo, per vedere la verità attuata nella mia vita. Grazie che tu conosci l'inizio e la fine. Grazie che hai preparato opere buone per me da camminare. Grazie che guiderai i miei passi. Grazie che tu ti assicurerai che il tuo piano si attuerà nella mia vita. Ti lodo, Signore, e prego per ogni fratello e sorella qui presente. Prego che ognuno di loro possa sentire chiaramente da te, oggi e anche in seguito, non solo per il primo passo, ma anche per i passi successivi, così che tutto il processo del tuo piano sarà attuato nella vita di tutte queste persone, che tra questo convegno e il prossimo ci sarà tanto frutto prodotto per la gloria tua e per il tuo regno. Voglio finire con questa scrittura. È uno di quelli che mi piace di più nell'Antico Testamento, in Isaia. Il mio piano rimarrà e io farò tutto quello che mi piace di fare, quello che ho detto, quello lo farò avverare, quello che ho pianificato, quello lo farò. Ringraziate il Signore perché vive in voi, vive in voi per operare, attuare il suo piano nella vostra vita e vuole la vostra collaborazione. Dite al Signore: io voglio collaborare con te come Abramo ha collaborato con te, così che il tuo piano per la mia vita si possa attuare, che tu possa fare tutto quello che vuoi della mia vita. Io credo che quello che tu mi dici, tu lo attuerai per mezzo dell'attività dello Spirito Santo nella mia vita. Quello che tu hai pianificato lo farai. Ti do gloria e onore e prendo autorità in questo momento su ogni inganno del nemico sulla vita di qualunque persona qui. Tutti gli spiriti contrari alla volontà di Dio. E io proclamo lo spirito di verità su tutte le persone qui, che siano guidati dalla verità, e ringrazio che ogni piano personale, ogni piano per le chiese qui presenti si attuerà, si compirà per la gloria e onore del tuo nome. Grazie, Signore. Grazie, Gesù. Grazie, Signore, che tu ci mostrerai quello che tu vedi, che vediamo quello che tu vedi, che non siamo i ciechi che guidano i ciechi o ciechi che seguono ciechi, che abbiamo gli occhi di vedere la tua volontà, di vedere il tuo piano, e orecchie e cuori che ti ascoltano, così che possiamo sapere con certezza la tua volontà. Ci darai sempre la grazia per fare un passo dopo l'altro, perché la tua grazia è sempre sufficiente per noi. Ti lodiamo per la grazia abbondante, ti diamo tutta la gloria, tutto l'onore. Ti ringraziamo, Signore, ti lodiamo, Signore. Mentre noi camminiamo in quella grazia, la nostra gioia sarà piena. Alleluia. Gioiamo nel Signore, gioiamo nel Signore.